Buongiorno e bentrovato a Davide Giacalone.
Buongiorno, eccoci qua, buon sabato.
Andiamo in edicola, Davide, lo facciamo insieme a te ogni mattina e diamo uno sguardo alle prime pagine dei quotidiani. E anche questa mattina apriamo parlando di Ucraina. Allora, ti chiederò se è una possibile svolta quella che sto per leggerti, perché siamo sulla prima della Repubblica. Telefono rosso, questo è il titolo. Il ministro della difesa americano ha chiamato il suo omologo russo. Inizia, scrive la Repubblica, il dialogo sul cessate il fuoco. Putin poi ha sentito anche il cancelliere tedesco Scholz e Washington dice: l'opzione diplomatica è sul tavolo grazie alla resistenza ucraina. Davide.
Allora, noi speriamo di poter rispondere positivamente a questa tua domanda. Diciamo, tutto il mondo civile spera che esista una risposta positiva alla tua domanda, cioè che questo sia uno spiraglio e che si possa quindi seriamente intanto andare verso il cessate il fuoco. Però, attenzione, non è mica una novità. Cioè, questa è l'ennesima iniziativa presa solo ed esclusivamente dall'Occidente e fin qui tutte puntualmente rifiutate e lasciate cadere dalla Russia, che da una parte nega i negoziati e dall'altra continua a sterminare. Questo è il fatto. Noi ci siamo di fronte a un'azione criminale della Russia fuori anche dalle regole della guerra, cui si cerca in qualche modo di porre rimedio, certamente, lo spazio di un negoziato che noi continuiamo a cercare, ma continuiamo, perché il segretario della difesa statunitense che ieri ha chiamato è solo, fin qui, l'ultimo degli occidentali, speriamo non ne servano degli altri, che si offre di negoziare. C'è andato il presidente dell'Unione Europea di turno Macron, ci sono stati lo stesso Biden al telefono, c'è andato Scholz, c'è andato Erdogan, c'è stato mezzo mondo a offrirsi per fermare questo caso atto criminale, fin qui senza successo. Tutto ciò è stato possibile grazie, non c'è alcun dubbio, alla resistenza ucraina, cioè al fatto che l'Ucraina non sia collassata, e quindi alla giusta, opportuna, sana, legittima, moralmente corretta decisione dell'Occidente di aiutare l'Ucraina, compreso con l'invio di armi.
Restiamo sul conflitto e parliamo della scelta della Finlandia e della Svezia di voler entrare nella NATO. Ad opporsi a questa scelta c'è anche il presidente turco. Andiamo nelle pagine interne della Stampa. La mossa di Erdogan contro Finlandia e Svezia. Il presidente turco frena l'adesione ed afferma paesi ideali per i terroristi. Mosca taglia l'elettricità ad Helsinki, mercoledì Marin da Draghi. A te, Davide.
Allora, Mosca taglia l'elettricità ad Helsinki. Helsinki ha già risposto: chi se ne frega, diciamo, lo faremo in qualche altro modo. Per la verità, la Finlandia ha già chiesto ufficialmente l'adesione alla NATO, la Svezia dovrebbe chiederla a ore. Dal punto di vista ufficiale, dal punto di vista dell'annuncio, sì, anche la Svezia l'ha chiesto. Quando Erdogan dice no, io mi oppongo, intanto aggiunge che è un errore far entrare questi paesi come fu un errore far entrare la Grecia, e lì c'è, diciamo così, un antagonismo secolare tra la Turchia e la Grecia. E quando dice ospitano i terroristi, si riferisce ai curdi. I curdi che sono stati sul campo i migliori combattenti contro il fondamentalismo islamico al fianco dell'Occidente. Qui come spesso capita, le cose sono un po' complesse e bisogna studiarle. Penso che in questa sua posizione, che non andrà lontano, in ogni caso ci sia ancora la speranza da parte sua, da parte di Erdogan, di poter avere un ruolo anche lui di mediazione con la Russia, e quindi cerca, diciamo, il corpo al cerchio e alla botte per tenersi in posizione mediana e quindi per l'appunto potersi candidare mediatore. Il suo punto forte sono gli accordi degli anni 30 del secolo scorso che assegnano alla Turchia la vigilanza sul traffico, quindi la possibilità di proibire l'ingresso o l'uscita dal Mar Nero, e questo sta colpendo seriamente la Russia, quindi questo ruolo gli va riconosciuto a Erdogan. Poi, dopodiché, si tratta di un soggetto da prendere con le molle.
Davide, andiamo all'interno della Stampa, si parla di lavoro, siamo a pagina 24, 3 milioni di dimenticati, l'11% degli occupabili non ha un posto, lo vorrebbe ma non lo cerca nemmeno, è il dato peggiore d'Europa.
Esatto, sono dati Eurostat, ma non è solamente il dato peggiore d'Europa, perché di suo, cioè uno in queste classifiche. Nell'Unione Europea le persone che sono in età attiva e quindi potrebbero tranquillamente essere al lavoro oppure essere a scuola, nel senso che hanno superato i 15 o 16 anni a secondo delle legislazioni, comunque 15 per le statistiche europee, e però stanno ancora andando a scuola. Quelli che invece non vanno né a scuola né a lavorare avendo più anni sono complessivamente nell'Unione Europea 8.193.000 persone. Nell'area dell'euro, quindi diciamo la parte dei 19 paesi a noi più omologhi, sono 7.107.000. Ora, su 7.107.000 di persone in queste condizioni nell'area dell'euro, in Italia non è che siamo i primi, in Italia ce ne sono 3.074.000. Cioè al secondo posto c'è la Spagna che sta sotto 1 milione, quindi è una posizione assolutamente patologica la nostra. Da cosa è dovuto? Al fatto che i nostri cittadini non hanno voglia di fare niente? No, non è questo, è perché poi abbiamo gli uffici del lavoro che fanno schifo. Gli uffici del lavoro che fanno schifo, manca una sola semplicemente banca dati nazionale che è capace di mettere in relazione l'offerta e la domanda di lavoro. E sono queste persone, quando stanno nella marginalità, hanno bisogno di essere in qualche modo continuamente contattate, tenute presenti, tenute vive nel mercato del lavoro, anche con lavori, non è che non ogni volta deve essere assunto per il resto della vita con un contratto a tempo pieno, ma comunque legato al mondo della produzione. Posto ciò, e quindi posto che abbiamo quel sistema del lavoro che fa schifo e che è stato regionalizzato, che è una follia totale, ma detto questo, poi bisogna anche aggiungere che se sono persone che stanno costantemente fuori dal mondo del lavoro, delle due l'una, o stanno lavorando in nero, o sono ricchi di famiglia, perché la terza possibilità è qualcuno li stia finanziando. E questo è bello, che anziché far funzionare gli uffici del lavoro, spendiamo soldi per finanziare il non lavoro, grazie che siamo poi i primi in Europa.
Davide, a proposito di temi che abbiamo toccato più e più volte, che hanno toccato più e più governi, ieri c'è stato un vertice per il Sud. Si è tenuto a Sorrento, era presente il presidente del Consiglio Draghi, c'era il presidente della Camera Fico, il presidente della Repubblica Mattarella, e Draghi ha detto il Sud sarà l'hub per il rilancio energetico. Allora, c'è una novità questa volta oppure è l'ennesimo convegno che poi non porterà a nulla? Ma magari sono io che penso male, eh?
Beh, insomma, diciamo così, il convegno a Sorrento ha comunque un suo fascino, voglio dire, data anche alla stagione. Il Sud è un problema serio. Allora, ieri il Presidente del Consiglio, in buona sostanza, ha detto due cose. La prima è finiamola con i luoghi comuni e la seconda è questa è un'occasione. Allora, finiamola con i luoghi comuni è una bellissima cosa. Io sono del Sud. Tra i luoghi comuni per il Sud c'è quello che non funziona perché siamo tutti pigri e incapaci, ma c'è anche il suo gemello dall'altra parte, cioè il Sud è arretrato perché il Nord l'ha depredato. Sono due minchionerie, diciamo, uguali e contrarie. Però se usciamo dai luoghi comuni dobbiamo guardare, esistono diversi mezzogiorno dal punto di vista economico, dal punto di vista geografico uno solo, ma dal punto di vista economico esistono anche diversi centro Italia e diversi nord Italia, basta conoscerla, lavorarci in Italia per sapere che esistono queste differenze. Siccome al sud esistono anche significative presenze imprenditoriali e produttive di successo, evidentemente diciamo forse meriterebbero di essere studiate meglio. In ogni caso, se tu guardo al sud d'Italia e vedo i tempi e la precisione di lavoro, per esempio, della giustizia, io dico grazie, ma voi volete che si sviluppi un'area del paese cui non fornite neanche un decente servizio di giustizia? Perché questa è, ahi noi, la realtà. Detto ciò, la seconda cosa che ha detto il Presidente del Consiglio è un'occasione nella disgrazia, tra virgolette, nel senso che dovendo chiudere, perché noi chiuderemo, anche se dovessimo finire domani la guerra, diciamo, e ritrovare con la Russia un grande accordo di collaborazione, ne dubito, però anche così andasse, noi non ci troveremo mai più nella condizione in cui ci siamo trovati di dipendere dal gas russo. Quindi questo significa incentivare sia il gas e i gasodotti che arrivano dal sud del Mediterraneo, sia quello il transadriatico, cui si facevano le campagne contrarie del TAP, sia il rigasificatore, che c'era un'offerta di costruirlo di British Petroleum in Puglia, sia le rinnovabili. Tutto questo messo assieme è un'occasione di sviluppo economico per il Sud. Non è un'occasione che adesso ci facciamo il convegno e l'anno prossimo torniamo a Sorrento, anzi la prossima volta andiamo a Capri, perché no, il concetto è: questa è una roba che o si mette adesso a spendere per investire, oppure semplicemente passa, ed è l'ennesimo capitolo del grande libro Occasioni mancate per il Mezzogiorno.
Cambiamo totalmente argomento, andiamo sulla prima del Corriere della Sera, partiamo da una vignetta, la commentiamo, il titolo è Sanità, superaffollamento in corsia, ci sono una serie di pazienti che tra loro commentano tra l'altro anche fatti di attualità, un altro stanziamento, per le armi agli ucraini e per noi ci preferiscono disarmati.
Ecco, questa vignetta di Giannelli è molto bravo. Questa vignetta di Giannelli la trovo doppiamente sbagliata. Il primo errore grave è quello di far credere, anche se per strappare un sorriso, però non so se qualcuno riesce a sorridere, far credere che i soldi che si investono nella difesa siano alternativi a quelli alla salute. Ma anche perché dia un occhio e disegni quello che sta succedendo in Ucraina e mi dica se l'assenza di sicurezza porta maggiore salute. Cioè, giusto per saperlo, no? Perché mi sembrava che stessero morendo molte persone, molti altri resi invalidi, quindi i soldi per la sicurezza non sono affatto in contraddizione con quelli della sanità. Ma c'è un altro aspetto: le file che ci sono oggi nei pronto soccorsi, che sono scandalose, non hanno nulla, nulla, ma nulla a che vedere con la spesa sanitaria. Assolutamente no. Tu puoi decuplicare la spesa sanitaria e trovarti esattamente in quella stessa medesima condizione. Perché? Perché hai sbagliato l'organizzazione, perché alcuni ospedali sono ancora attardati all'essere Covid, per cui tutti gli altri se ne vanno naturalmente su pronto, se uno ha bisogno di pronto soccorso, e perché a pronto soccorso ci vanno tante persone che hanno in realtà bisogno di un medico. E siccome non lo trovano, vanno a pronto soccorso perché si sono messi paura. Tutto questo tu ci puoi spendere 10 volte, ma non lo risolverai se non sarai capace. Questa cosa italiana di dire che basta spendere di più per risolvere un problema è pari pari se do il reddito di cittadinanza o ho eliminato la povertà. Straordinaria. Ho solamente reso poveri quelli che pagano le tasse.
Il Fatto Quotidiano, a parte l'apertura dedicata alla NATO, in taglio basso troviamo questo richiamo: Camici e cognato, Fontana è assolto, il fatto non sussiste. La stessa notizia è l'apertura dei giornali: Fontana innocente, gogna indecente, caso Camici, il governatore lombardo prosciolto dalle accuse, sinistra e grillini lo avevano infangato durante la pandemia.
Allora, naturalmente questo è l'alternarsi, diciamo così, del giustizialismo a fazioni opposte e alternate, diciamo, per cui se l'inchiesta riguarda, che so, il padre di Renzi, allora saranno quelli che hanno antipatico e dicono è sotto inchiesta, la giustizia ha detto, chiamando giustizia quello che dice il pubblico ministero, cioè la procura, e poi Fontana naturalmente è toccata agli altri, però si potrebbe fare un patto: se la smettete con questa cagnara giustizialista, vi avanza il tempo per studiare, e se studiando anche l'informazione si rende, diciamo così, più utile all'Italia. Prendo per esempio oggi il titolo del giornale, no? Che sta dalla parte di Fontana, centrodestra: Fontana innocente, gogna indecente. Messaggio chiaro, però è sbagliato. Fontana era innocente comunque. Fontana, come qualsiasi altro cittadino italiano, è innocente fino a quando un tribunale in via definitiva non lo giudica colpevole. Quindi era innocente anche prima. La sentenza di assoluzione ovviamente gli fa molto piacere, anzi congratulazioni già che ci siamo, a lui come a tutti gli altri cittadini italiani che si trovano a essere ingiustamente accusati. Però teoricamente la procura potrebbe ancora ricorrere, ma quando la procura eventualmente ricorrerà e chiederà invece che sia portato a giudizio, Fontana rimane innocente, non è che cambia la sua condizione. Il titolo che prima leggevi della Verità, il giudice per risarcimento per quelli che per non hanno fatto il vaccino hanno perso lo stipendio, ce lo vuoi scrivere, ammesso che tu l'abbia capito, che si tratta di un giudice, credo di Treviso, di primo grado, e che significa che non è una sentenza definitiva? Perché chi è di bocca buona, e poi se non è che tutti devono necessariamente compulsare le pandette del diritto, chi è di bocca buona ricorderà per il resto dei suoi giorni che Fontana ha rubato sui camici, e non era vero, e che il professore era stato rimborsato perché non si era, aveva ragione a non essersi vaccinato, e invece gli avevano dato torto nei gradi successivi. Questo non lo so, una previsione, ma vedremo. Ma in ogni caso non è la giustizia. Se l'informazione studiasse e scrivesse in maniera saggia, sana, senza faziosità, diciamo, il paese ne guadagnerebbe.
Allora, torniamo sulle parole, Davide, del presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte. Conte insiste, siamo sulle pagine interne del Corriere, no ad altre armi, stiamo parlando ancora di Ucraina. Il segretario del PD Letta però avverte, dice si pesino le parole. Il leader del Movimento 5 Stelle dice non voglio creare problemi all'esecutivo. Nel Movimento, scrive il Corriere, c'è anche chi ipotizza il voto in autunno. E poi, per tornare sulla questione nuovi paesi nella NATO, Giorgetti dalla Lega dice nuovi paesi nell'alleanza però non abbreviano la guerra.
Vabbè, la sostanza, diciamo che il professor Conte che cosa sostiene? Sostiene, io voglio sostenere il governo Draghi. Draghi deve rimanere lì dov'è, purché smetta di fare Draghi, diventi un'altra cosa, e faccia quello che diciamo noi, perché bisogna, normalmente la prosa del professor Conte è molto aggettivata, cioè ogni sostantivo si porta dietro poi una piccola collana di aggettivazioni e di aggettivi, ma la sostanza qual è? E noi vogliamo essere ascoltati. E l'ultima, diciamo, reclame di ascolto si riferisce a questo. Dice, noi non possiamo continuare, noi siamo contrari a fornire le armi all'Ucraina. Personalmente lo giudico moralmente corretto e sacrosanto, però il Movimento 5 Stelle del tutto legittimamente dice no, noi siamo contrari a fornire le armi all'Ucraina. Siccome il governo non ha un mandato per fornire le armi all'Ucraina, chiediamo che ci sia un voto parlamentare. E qui casca il professore, però, perché è stato votato in Parlamento a marzo un decreto che autorizza la fornitura di armi almeno fino a dicembre, che ancora, cioè, adesso comincia a fare caldo, dicembre è di là da venire. Questo è un fatto, ed ha votato il Movimento 5 Stelle. Del resto la decisione che viene presa dal Consiglio dei Ministri di volta in volta per gli invii, naturalmente mica solo di armi, di aiuti di diverso tipo, alimentare, sanitario, sul logistico per le persone che scappano dalla criminalità di Putin, e di armi, ogni volta che viene presa questa decisione viene presa d'accordo con il movimento, con i ministri del Movimento 5 Stelle, altrimenti non potrebbe passare in Consiglio dei Ministri, essendo quello il partito di maggioranza relativa. Quindi fornite a professor Conte il numero di telefono di Di Maio e chissà che non riescano a capirsi.
Restiamo sulla politica e restiamo anche sul tema guerra. Andiamo nelle pagine interne del Corriere della Sera, perché lì troviamo una lunga intervista che è stata fatta al leader della Lega Matteo Salvini, il quale si è esposto sul tema guerra e soprattutto per quanto riguarda i trattati. Ha affermato: il nostro paese ha l'autorevolezza per promuovere un'iniziativa che spinga al negoziato. Non siamo scettici sull'Europa, ma i trattati vanno rivisti.
Allora, l'Unione Europea, l'Europa è un continente, si chiama Europa quello che sta sulla cartina geografica, quella che noi abitiamo si chiama Unione Europea. L'Unione Europea nasce con dei trattati. Gli europeisti chiedono da tempo di cambiare i trattati. Perché? Perché man mano che si cresce è bene, diciamo così, avere una capacità di decisione sempre più precisa, sempre più veloce. Da ultimo, si sono molto esposti su questo il presidente francese Macron, il presidente del Consiglio italiano Draghi, che è stato presidente della Banca Centrale Europea, quindi stiamo parlando del il meglio dell'europeismo in circolazione, dicendo che nella modifica dei trattati dobbiamo mettere anche il fatto che al Consiglio d'Europa, cioè dove siedono i capi di Stato e di Governo, si possa, salvo che per materie, diciamo, tra virgolette, costituzionali, decidere a maggioranza. Quindi esiste un vastissimo consenso sul cambiare i trattati. Ma quando Salvini dice io sono favorevole a cambiare, noi chiediamo che si maltratta, ma in che direzione vuoi cambiare i trattati? No, perché lui aveva nel simbolo no euro. All'inizio di questa legislatura volevano imporre un ministro dell'economia, il professor Savona, che esplicitamente diceva dobbiamo avere un piano per uscita dall'euro. Io sono convinto che se avessimo preso quella strada l'Italia sarebbe in bancarotta da un pezzo, noi saremmo la tragedia economica e grazie al cielo quella roba è stata messa in minoranza. Ma quando Salvini con la maglietta no euro e Savona ministro rilascia interviste e dice io sono per la modifica dei trattati, uno dovrebbe aggiungere scusi ma in che senso? In quale direzione? Perché c'è la modifica dei trattati per la maggiore integrazione e c'è la modifica dei trattati per la disintegrazione. Almeno questa distinzione bisognerà più chiedergli, no?
Davide, siamo in chiusura, abbiamo solo il tempo per leggere un paio di titoli economici dal Sole 24 Ore, decreto aiuti, ecco le ultime novità, le misure del governo, il bonus per le partite IVA ridotto per aiutare i titolari del reddito di cittadinanza. Reddito di cittadinanza fa sempre drizzare i capelli a tutti. Poco di lato, OPA Twitter, ovvero l'offerta di pubblico acquisto, Musk fa e disfa, il titolo crolla e Tesla rimbalza, ieri Elon Musk si è tirato indietro.
La rassegna stampa torna domani mattina. Davide, intanto buon lavoro.
Buon lavoro a voi e buona revisione a tutti.
Dicevamo prima, scherzando, che questo weekend corrono le motorette, le macchinine no. Poi ci sono quelli in mutande sul prato che corrono perché sono le ultime partite e in questo weekend magari sì, si decidono dei verdetti, e poi ci sono quelli con le gambe magre, muscolose, che corrono con le biciclettine in giro per l'Italia.
E poi anche quelli che fanno versetti strani, esatto. Quando
sui versetti strani, bravo, la Sharapova insegna. Detto questo, parliamo di motorette con l'inviato speciale di Max Biaggi, che in questo momento mi sta di RTL 102.5, Max Biaggi, che in questo momento mi starà odiando. Ciao Max, benvenuto.
No, ciao, buongiorno, ma ci sono anche quelli che in mutande corrono sui circuiti di moto.
In che senso? Ma perché sono un po', cioè, perché sono un po' fuori di testa o perché si allenano?
Esatto, no, perché sono un po' fuori di testa.
Ah, ok. Beh, ci sono a volte anche nei campi di calcio quelli che le mutande non ce le hanno neanche, quindi è ancora peggio.
E allora adesso.
No, è vero, sono capitati, ma i cavalli pazzi che entravano in campo nudi e poi inevitabilmente finivano sui giornali. Max Biaggi, oggi ci sono le qualifiche del Gran Premio di Francia, si corre a Le Mans, un circuito insomma famosissimo. Come lo vedi e che tipo di gara poi ti aspetterai domenica?
Ma sì, siamo a Le Mans, vive la France, qui ovviamente oggi qualifiche. Il tempo è sempre un po' nuvoloso, alla fine solo ieri è uscito un po' di sole, speriamo che domenica, qualcuno dice che darà pioggia, noi speriamo veramente di no. Però dai, le prime prove sono state fatte, in MotoGP per esempio il più veloce è stato una Ducati, questa volta Bastianini, il vincitore già di 2 Gran Premi quest'anno, che si è imposto davanti a tutti con un bel tempo e dunque ha staccato Rins che lo seguiva un po', e c'è da dire che Quartararo e Zarco, che sono i 2 francesi che giocano in casa, sono rispettivamente 4° e 6° Bagnaia 5° e Marquez ancora un po' più indietro, 12°, ma voglio dire, la qualifica poi cambierà ancora i valori in campo.
Ma tra l'altro Max, è stata una giornata di prove libere quelle di ieri, anche un po' particolare, so che ci sono state diverse cadute, per fortuna nulla di grave per nessun pilota, però a causare queste cadute forse un circuito un po' particolare?
Yeah. Quando mi fai domande così mi disorienti. Allora aspetta che...
No, allora, vero, prove libere e complicate. So che ci sono state diverse cadute.
No, hai ragione. Il circuito, allora, la grana dell'asfalto, la tipologia di asfalto non è così aggressiva, dunque il grip non è eccezionale qui a Le Mans. Molte le cadute, sia in MotoGP sia nelle categorie più piccole, Moto2 e Moto3. È un po' strano perché venerdì un po' troppe le cadute rispetto agli altri Gran Premi. Ripeto, non faceva così caldo, un po' il freddo, un po' l'asfalto che non è il solito, che è un grana grande, e ha reso un po' più viscido il tracciato, e sicuramente adesso i piloti hanno preso ormai le misure, vedrai che oggi e domenica magari saranno meno cadute.
Allora, sicché Max mi hai parlato di asfalto, di grana grande o piccola, mi inviti a nozze, io ti chiedo a questo punto della pressione delle gomme. Perché te lo chiedo? Perché ho letto alcuni virgolettati che mi hanno lasciato, ecco, appunto, disorientato. Allora, Pecco Bagnaia ha detto che sulla pressione delle gomme è chiaro, se imposti la pressione pensando che se parti davanti hai la possibilità di non far salire la pressione, se parti dietro è inevitabile farla aumentare. ci dai una mano?
Ma sì, allora, la risposta è abbastanza semplice. Allora, chi parte davanti non ha, diciamo, il tunnel d'aria che viene creato dalla moto. Se tu hai una moto davanti, ovviamente hai la scia, la cosiddetta scia, dunque non ti arriva aria fredda, ma aria calda della moto che stai seguendo. Chi insegue ovviamente, cioè scusa, chi è avanti, l'aria rimane sempre fresca perché è il primo. Il secondo, il terzo, il quarto in fila ovviamente non prendono aria fresca e la temperatura ovviamente sale di quel un punto, due punti. Però non è che cambia così tanto, infatti credo che sia una polemica un po' sterile e la sistemino regolarmente già da questo Gran Premio. Anzi, l'IRTA o la DORRA, non ricordo, uno dei due hanno mandato già una circolare spiegando che la situazione è già risolta.
Domani, Max, se ti va, dopo la pressione delle gomme facciamo il cambio di gomme estivo, invernale e viceversa sulla mia macchina
e le componenti del motore.
E le componenti del motore, così
allora facciamo direttamente un check-up, pressione, colesterolo.
Anche il colesterolo ci sta. Senti, prima di salutarci, le previsioni per il tuo Max Racing Team.
Sono proprio qui al track loro adesso. Il venerdì è stato sempre così, un venerdì di studio. Però è rientrato McPhee, infortunato che ha saltato 5 gare. Allora Sasaki, il nostro giapponesino, è nono, ma McPhee è subito dopo decimo, dunque ha fatto un buon esordio dopo due mesi di stop, perché ti ricordo ha avuto un incidente alle vertebre e non ha potuto partecipare. Dunque, sperando che il buongiorno si veda dal mattino, oggi mi aspetto delle buone qualifiche.
Ed è quello che ti auguriamo. Intanto, Max, grazie per essere stato con noi. Grazie a Max Biaggi, ricordiamo il nostro inviato speciale. Ci aggiorniamo domani, ecco, in vista della gara che si correrà alle 14 in Francia. Intanto una buona giornata.
Grazie cara, grazie.
Ma perché se lo saluta lei risponde così e a me gli dice ciao?
Grazie anche a te, mon amour, grazie.
Vedi? Sempre peggio qui, abbiamo proprio una credibilità giornalistica sotto i piedi.
Proseguono gli internazionali BNL d'Italia al Foro Italico di Roma. Per noi c'è il nostro Paolo Pacchioni. Buongiorno Paolo.
Buongiorno, buon sabato a tutti.
Allora Paolo, fuori Sinner, il tennis italiano però possiamo dire che in qualche modo si consola con il doppio.
Sì, ieri sera è arrivata una buona notizia, anche quasi inaspettata. La coppia Simone Bolelli-Fabio Fognini si è qualificata per la semifinale nel torneo di doppio. Hanno battuto dopo una lunga maratona i tedeschi, questa sera giocheranno contro la coppia della Croazia. Insomma, la chance di arrivare fino in fondo per loro c'è e vanno fatti loro assolutamente i complimenti. I complimenti credo che vanno fatti comunque anche a Jannik Sinner. È vero, ieri ha perso contro Tsitsipas, però insomma per un set lungo, tirato, durato un'ora e mezza, l'altoatesino se l'è giocata alla pari e ha perso soltanto al tie break. Poi prima di iniziare il secondo set ha avuto un problema, un fastidio all'anca, questa cosa lo ha condizionato e il secondo set in effetti è stato senza storia con Tsitsipas che ha vinto 6-2. Però il percorso di crescita di Sinner sta continuando. Aveva perso contro Tsitsipas anche a gennaio agli Open d'Australia, ma quella era stata una sconfitta netta. Quella di ieri è stata una sconfitta alla fine di un match tirato dopo essersela giocata alla pari finché si era in condizioni fisiche identiche. Quindi comunque credo siano stati giusti gli applausi che il pubblico del Foro Italico ha tributato a Jannik Sinner.
Paolo, ieri in serata anche Djokovic ha faticato.
Sì, Djokovic si è qualificato per la semifinale, ma non è stato semplice. Evidentemente le grandi firme del Foro Italico sono destinate a fare un po' di fatica, perché ieri vi abbiamo raccontato della clamorosa eliminazione di Nadal. Djokovic ce l'ha fatta, ma come dicevamo ha dovuto sudare parecchio. Ieri sera ha battuto il francese Aliassime, peraltro in una partita che si è conclusa quasi a mezzanotte, partita vinta sì in due set dal serbo, ma due set molto tirati, come testimoniano i punteggi 7-5, 7-6, con il successo nel secondo set al tie break. Aliassime ha messo in difficoltà Djokovic, che però comunque è riuscito a aggrapparsi alla partita e si è qualificato per la semifinale. E a questo punto Djokovic cercherà di giocarsi le sue carte fino in fondo, anche in prospettiva finale.
Certo che sì, infatti staremo a vedere. Prima delle finali però ci sono le semifinali. Il programma di oggi, Paolo?
Allora, gli accoppiamenti per le semifinali vedranno nella prima semifinale Zverev, il tedesco, contro il greco Tsitsipas, che ha appunto battuto Jannik Sinner. Poi, in serata, nel tardissimo pomeriggio, diciamo così, sarà invece la volta di Djokovic contro Casper Ruud, che è il norvegese che ha eliminato Shapovalov, che era quello che a sua volta aveva eliminato Nadal e anche Sonego. E poi, oltre a seguire queste due semifinali del singolo, naturalmente stasera, anche in tarda serata, probabilmente dipenderà da quanto dureranno gli incontri precedenti, però insomma in serata ci sarà anche la semifinale del doppio, e quindi saremo lì sul centrale a seguire Fognini e Bolelli, a fare anche un pochino il tifo per loro.
Beh, una giornata sportiva bella ricca, seguiremo gli eventuali aggiornamenti anche qui in onda su RTL 102.5. Intanto grazie a Paolo Pacchioni per essere stato con noi.
Grazie a voi, buona giornata a tutti.
Diamo subito il benvenuto al nostro ospite, è davvero con piacere che ospitiamo il direttore del Salone del Libro di Torino, Nicola La Gioia. Eccoti Nicola, benvenuto, ben trovato anzi.
Ciao, buongiorno, eccoci, stiamo per cominciare.
Bene. Meno male. Ciao. Nicola, dacci una mano tu, perché qui ti sarei accorto la situazione.
Il livello è quello che è.
Stamattina è bassa. Ci fa piacere tornare a parlare del Salone, che riparte tra pochi giorni. Cosa aspettarci quest'anno?
Allora, quest'anno il Salone c'è dal 19 maggio al 23, quindi da giovedì a lunedì. Il titolo è Cuori selvaggi di questa edizione, perché partiamo dal principio che ci vogliono appunto cuori selvaggi, gettare il cuore in maniera giusta oltre l'ostacolo, avere dei pensieri audaci per provare, come dire, a immaginare un mondo migliore di quello in cui stiamo vivendo. E allora, per fare questa cosa qui, perché questo tentativo, insomma, abbia in qualche possibilità di realizzare, che arriveranno a Torino scrittrici, scrittori, scienziati, filosofi, artisti, musicisti da ogni parte del mondo. Pensate, ci sono circa 1500 appuntamenti in 5 giorni. Sarà all'Ingotto, aspettiamo un sacco di persone, ci sono più di 1000 editori, quindi la cosa bella, ecco, spiego agli ascoltatori, la differenza tra un festival e una fiera è che una fiera contiene anche il festival, ma in più ci sono tutti gli stand degli editori, quindi potete trovare tutti i libri in libreria, non è possibile trovare tutti i cataloghi per intero degli editori, fermarvi a parlare con loro, cioè è una grande festa del libro, una grande festa popolare, dove arrivano sia coloro appunto che i cosiddetti lettori forti, insomma, che intrattengono con i libri un rapporto quotidiano, ma al Salone arrivano anche quelli che si comprano un libro all'anno o che non se ne comprerebbero nessuno se non arrivassero al Salone. E perché ci arrivano? Da una parte per appunto vedere gli autori preferiti, gli scrittori o i reditti o i musicisti preferiti, ma anche per incontrarsi fra di loro. Io ricordo quando ero ragazzino che andavo al Salone del Libro e che ne so, andavo, cioè, mi facevo la lista dei 20 incontri a cui volevo andare, poi andavo a 5-6 incontri, perché poi invece incontravo gente, venivo trascinato in posti a mangiare, si rimorchia pure al Salone del Libro, nascono amori, amicizie, tutto di tutto.
Cioè, ci ha convinti anche con questa cosa, non solo la cultura, ecco, ma anche la possibilità di fare nuove conoscenze. E a proposito di incontri, una delle parole chiave probabilmente di questo evento, so che ci saranno anche diverse possibilità anche di discutere su tematiche attuali quali la sostenibilità, anche l'ambiente, no? Ci sarà al centro il rapporto uomo-natura.
Beh sì, guarda, il Salone viene aperto da una lezione di Amitav Ghosh, un grande scrittore indiano che si è molto interrogato su questi temi, e il titolo della sua lezione è "Possono i non umani parlare?", cioè lui ci ricorda che non siamo soli su questo pianeta, che in realtà siamo il frutto di una continua interazione con le altre creature, sono gli altri animali, ma sono anche le piante, eccetera, eccetera, e anche perché noi ci troviamo, appunto, abbiamo avuto una crisi economica nel 2008, poi la pandemia, poi la guerra, tutta una serie di cigni neri, ma il più controintuitivo di tutti, cioè il cambiamento climatico, è quello che potrebbe avere le peggiori conseguenze. Quindi continuare appunto con una sorta di rivoluzione culturale, a questo punto di vista è opportuno per evitare che fra 20 anni o fra 30 anni ci troviamo in una situazione veramente complicata. Avremo anche Friday for Futures a Torino, perché saranno loro che intervisteranno, io facevo il caso di Amitav Ghosh, tutte le persone che vengono a parlare di clima e di sostenibilità, a che è collegato ogni, se ci pensate, è collegato alla scienza, è collegato all'economia, perché cambia l'economia a seconda appunto che sia affidata a questo modello di sviluppo o a uno sviluppo, a un modello di sviluppo che tenga conto dell'ambiente. Quindi verrà per esempio il premio Nobel per l'economia Joseph Stiglitz a parlare appunto di questo. Ha a che fare con la letteratura, perché il cambiamento climatico e appunto la questione dell'ambiente va raccontato. Ha a che fare con la politica, ovviamente. Quindi, insomma, diciamo che è uno di quei temi che sono interdisciplinari. Poi quest'anno Quindi c'è questa apertura di Amitav Ghosh. Parallela all'apertura di Amitav Ghosh, l'apertura per i ragazzi che è affidata quest'anno a Maria Falcone, che è la sorella di Giovanni Falcone, perché è il trentennale della strage di Via Capaci. Quindi anche su quello ci saranno, insomma, ci saranno degli incontri. Prima, scusate, dicevo la sostenibilità, c'è un'area bellissima, e questa è una novità, si chiama Bosco degli Scrittori. C'è un'area realizzata grazie ad Aboca, dove ci saranno mille nel lingotto tra alberi, piante, arbusti, che poi ovviamente verranno ripiantati in aree naturali, ma per quei 5 giorni saranno lì. Quindi tu entrerai in un bosco vero, dove incontrerai gli autori, appunto, che parleranno di questi temi qua. Si parlerà ovviamente anche dell'invasione della Russia in Ucraina, quindi di tutti i corrispondenti che leggete sui giornali, vedete in TV, che adesso stanno in Ucraina, molti saranno invece a Torino per parlare di quello che stanno vedendo, che sta succedendo e che hanno visto. E poi, come al solito, un sacco di scrittrici e di scrittori che, come dicevo, vengono un po' da tutto il mondo. E quella cosa bella del salone è che dalle 10 del mattino alle 9 di sera tutto quanto concentrato al Lingotto, poi fino alle prime 12 del mattino in giro per la città. Io però suggerisco una cosa ai nostri ascoltatori, per evitare le file, perché poi l'anno scorso sono arrivati tipo 150.000 persone, quindi potete immaginare quanta, bellissimo, però magari facevano la fila e si annoiavano un po' a fare la fila. Per evitare per ridurre la fila, dovete andare su salonelibro.it, così comprate i biglietti lì, fondamentalmente.
E si salta la coda, quindi, Nicola. Perfetto, meraviglioso. Così almeno è tutto più agevole. Nicola Lagioia, direttore, anche direttore marketing, direi, del Salone del Libro di Torino. Grazie, complimenti, alla prossima.
Ciao.
Mi sto preparando alla serata dell'Eurovision. Sì. Sono contenta che negli ultimi anni questa competizione musicale abbia davvero aumentato, edizione dopo edizione, il successo. Fino a 7-8 anni fa non è che ci fosse grande attenzione. Probabilmente questo show abbiamo iniziato a mandare degli artisti nuovi che piacciono di più giovani al pubblico, e ci siamo appassionati tutti.
E l'abbiamo fatto in questa edizione particolare anche grazie all'aiuto di alcuni collaboratori speciali, che sono i ragazzi di Radio Immaginaria. Questa mattina torna a trovarci Mattia. Buongiorno Mattia, come stai?
Buongiorno a tutta RTL, anche se sono l'unico sveglio qui. Comunque sto bene, voi come state?
Benissimo, benissimo. Allora, pronti a sentire un po' cosa succede a Torino, all'Eurovillage e non solo? Voi siete ovunque, ci state raccontando anche con collegamenti su Radio Z, su RTL 102.5 News, ciò che succede. Le ultime ore come sono state? Cosa hai visto?
Allora, innanzitutto ieri sera noi tutti siamo andati al Parco del Valentino, perché era girata questa notizia che diceva che Mahmood e Blanco avrebbero avuto un concerto a sorpresa all'Eurovillage. Soltanto che noi abbiamo aspettato ben 4 ore lì, ma la nostra Sassa, che era nel backstage del palco, poi ci ha riferito che ci avevano tirato un bel packaging.
No,
cioè, nel gergo di noi adolescenti, una fregatura. Comunque non importa, perché i Maneskin hanno comunque fatto l'imbocca al lupo a Mahmood e Blanco. Sì. Peccato che stasera Damiano si esibirà con delle stampelle, perché lui stesso ha dichiarato che si è fatto male durante le riprese del suo ultimo video. Comunque, sempre parlando dell'Eurovillage, all'Eurovillage di Torino è un posto magico. Ci sono i tifosi di tutte le nazioni con le loro bandiere che festeggiano e tifano per il proprio paese, e dovete sapere che incise sull'asfalto ci sono queste stelle, e sopra ogni stella c'è il nome di un cantante e il paese che rappresenta. Queste stelle sono fatte con un pennarello, certo, potevano fare delle stelle vere, ma noi gli perdoniamo. È bellissimo, perché ad esempio noi ieri siamo andati a vedere la stella di Mahmood e Blanco, ed è stata davvero un'emozione vedere anche tutti gli italiani con noi, con le bandiere. È stato davvero fighissimo.
Ma credo che sia proprio un'emozione vivere quell'atmosfera, no? Che c'è,
esatto,
a Torino, e la possibilità che hai tu, Mattia, è veramente bella, grande ed importante. E so, come già hai detto tu, che effettivamente probabilmente a quest'ora tra i tuoi colleghi, tra i tuoi compagni, sei l'unico sveglio, ma credo che si inizi anche un po' a respirare l'aria di finale, no? In vista di questa sera. Avverti,
esatto,
qualche tensione, un po' di ansia, no?
Stasera c'è la super finale, siamo tutti qui proprio in questa sala, metteremo un grande proiettore e tutti noi guarderemo il festival, lo commenteremo insieme e vedremo appunto chi sarà il vincitore, perché c'è una grande suspense ora, dopo tutti questi giorni, chi ha vinto questo festival.
Senti, il tuo pronostico, chi vince?
Allora, secondo me, visto che è da tanti giorni che è prima in classifica e comunque la canzone davvero a me piace tantissimo, vincerà secondo me l'Ucraina. Però anche l'Italia secondo me ha delle possibilità, non lo so, vorrei buttarla lì. Non succede, ma forse.
Ma se succede, insomma, è ciò che ci aspettiamo e che speriamo tutti quanti noi. Però hai fatto bene a citare l'Ucraina, che è stata protagonista di tanti bei momenti, tra ultimo insomma quello di Mahmood e Blanco, che hanno cantato insieme a loro in un bar di Torino, tra l'altro si sono ritrovati,
sì,
a cantare Brividi. Mattia, un abbraccione, grazie per gli aggiornamenti di oggi, un saluto a tutti voi di Radio Immaginaria, ma torniamo a sentirci oggi nel corso della giornata.
Grazie.
Torniamo all'attualità, facciamo un punto sulla situazione in Ucraina e dei possibili scenari della guerra con la Russia. Cerchiamo anche di capire soprattutto qual è il ruolo dell'Italia in questa vicenda. Di questo ed altro ne parliamo questa mattina in diretta con noi, con Giuseppe De Bellis, direttore di Sky TG24. Buongiorno direttore, ben trovato.
Buongiorno a voi.
Partiamo appunto dalla strettissima attualità, dall'ingresso della Svezia e della Finlandia nella NATO. Secondo lei questa è una buona notizia e se sì, perché?
Difficilissimo dirlo. Sicuramente in questo momento per cittadini svedesi e finlandesi questa è una notizia fondamentale, perché sono ovviamente più esposti ai rischi potenziali di un allargamento del conflitto che nessuno vuole, però che è assolutamente imprevedibile. È ovviamente una buona notizia anche per l'Europa, perché l'Europa sta dando una prova di unità anche nella relazione con gli Stati Uniti, quindi nell'alleanza atlantica. Tutto quello che bisogna vedere da ora in poi è se gli altri alleati, in particolare la Turchia, che è nella NATO, che è un alleato però oggettivamente scomodo per molti paesi, accetteranno. Abbiamo già visto che in realtà ieri il presidente turco Erdogan è stato immediatamente contrario, perciò quello che potrebbe accadere è ovviamente una fibrillazione all'interno di un'alleanza che nel corso degli ultimi 50 anni invece ha tenuto molto bene.
Ecco direttore, proprio tu hai detto del ruolo insomma della Turchia in questa vicenda, ma io appena ho letto la notizia ho pensato, ma la Turchia non mi sembra neanche uno dei membri come Stato, intendo, così grandi della NATO, e perché, che interessi ha a dare questo tipo di risposta a Svezia e Finlandia?
Beh, la Turchia oggettivamente svolge un ruolo molto particolare nello scacchiere internazionale, è un alleato importante per l'Occidente, perché nel corso della storia, nel corso del Novecento e anche nei primi anni del 2000 la Turchia ha svolto un ruolo di cuscinetto nei confronti di tutto quello che accadeva in Medio Oriente, e in Turchia ci sono delle basi NATO molto importanti. Ovviamente quello che è accaduto negli ultimi anni in Turchia, ovvero quella presa al potere di Erdogan, le cose sono cambiate molto, è diventato un alleato molto più difficile da gestire, molto più scomodo. Oggi è anche un alleato della Russia, nonostante sia nella NATO, nel senso che ha condiviso tantissime operazioni geopolitiche, politiche e anche purtroppo militari in alcuni scenari con la Russia, per cui è un soggetto cruciale nelle vicende che riguardano gli equilibri geopolitici e quelli geostrategici. Per cui in questo momento sta cercando di svolgere un ruolo di mediazione, non vuole dare uno schiaffo troppo forte alla Russia, non vuole che l'Occidente dia uno schiaffo troppo forte alla Russia, perché cerca di mantenere un equilibrio, cerca evidentemente anche di avere il più possibile ottime relazioni con i russi, e essendo nella NATO un eventuale allargamento coinvolgerebbe in maniera negativa anche la Turchia agli occhi della Russia.
Direttore, a proposito di chi debba fare un po' da ponte, da tramite tra Russia e Ucraina, qualcuno parla anche del nostro paese come di possibile insomma ruolo di mediatore. Allora, secondo te possiamo davvero avere un ruolo, oppure siamo forse i soliti provinciali che, siccome tutti quanti ci hanno provato, allora anche noi dobbiamo far vedere che siamo importanti?
Beh, io comincerei col dire che è giusto provarci, nel senso che in questo momento tutti i paesi, e noi siamo un paese che ha avuto negli anni, negli ultimi decenni, un buon rapporto con la Russia, e abbiamo ovviamente un peso all'interno dell'Unione Europea oscillante, diciamo tra alti e bassi, per cui è giusto che l'Italia ci provi, e siccome non ci sta riuscendo nessuno, un tentativo dal punto di vista del potenziale anche peso da acquisire all'interno dell'Unione Europea e dell'Alleanza Atlantica è oggettivamente giusto farlo e provarci. I margini di successo sono chiaramente molto deboli, perché in questo momento l'unica vera potenziale scintilla che possa fare da appunto, accendere un potenziale processo di pace sta a Mosca, nel senso che la Russia deve decidere se e quando vorrà sedersi attorno a un tavolo negoziale, se e quando le converrà cominciare a pensare a un trattato di pace o a un ridisegno degli equilibri da qui in avanti. Per cui tutti i tentativi sono interessanti, e probabilmente alcune chance, alcuni paesi all'apparenza meno rilevanti tra quelli di noi le possono avere, proprio perché a volte chi si muove sotto traccia riesce a ottenere maggiori risultati anche in politica internazionale, ma è chiaro che tutto passa per la volontà di Putin di arrivare a una forma di mediazione.
Sì. Direttore, prima di salutarla, abbiamo ancora 30 secondi, torniamo in Italia, le parole soprattutto pronunciate da Draghi durante il convegno sul Sud di ieri, secondo lei è solo retorica o finalmente qualcosa potrà cambiare?
Beh, se parliamo del Sud, parliamo delle sue parole
sì,
rispetto al PNRR del Sud, io direi che sicuramente c'è della retorica, e c'è sempre stata, in questo momento ci sono anche molti soldi però, che sono una variabile nuova rispetto a quello che è accaduto nel corso degli anni. Il Sud ha avuto tanti soldi nel corso degli anni, ma li ha avuti come forma di sostanziale assistenzialismo, anzi più che sostanziale, anche formale. In questo momento il PNRR è pensato per essere il contrario di un piano assistenzialista, per cui io credo che oltre alle parole ci siano anche dei fatti. È chiaro che i fatti non dipendono soltanto dal governo, dipendono tantissimo anche dagli amministratori locali e dalle imprese pubbliche e private che questi soldi li dovranno gestire. Sono una quantità inimmaginabile, purtroppo non sappiamo se saranno sufficienti in futuro, visto che le
quindi insomma la necessità è quella poi di fare sistema e gestire al meglio questi soldi. Grazie a Giuseppe De Bellis, direttore di Sky TG24, buona giornata.
Allora, se tutto va bene, ma non escludo che possa accadere qualcosa nel mondo,
ma smettila!
Noi ci sentiamo e ci vediamo in radiovisione domani mattina a partire dalle 6. State qui con noi su RTL 102.5. A domani.
Ciao! Ciao.